Chiedo volentieri la parola al professor Mussardo, che anche lui ha bisogno di poche presentazioni. Si tratta di un ritorno, era stato tenuto una conferenza nella nostra scuola, non ricordo bene se 4 anni fa o 5 anni fa.
All'Aquila.
All'Aquila. E ci parlerà di una breve storia della fisica delle basse temperature.
Ok, innanzitutto grazie dell'invito, sono molto felice di essere qua, è appunto un ritorno dopo un altro incontro all'Aquila di qualche tempo fa. Allora, quando mi è stato chiesto di partecipare a questa scuola, ho pensato che, dato il tema, un capitolo importante poteva essere quello di illustrare un po' le tappe che hanno portato alla conquista, dello zero assoluto. In sé per sé questa è una storia il cui libro ideale sarebbe costituito da 3 volumi. Il primo volume, che è tutto quello che parte dall'inizio, un po' forse del Settecento per finire a Onnes. Il secondo capitolo di questa storia sarebbe tutta la fisica della superconduttività, della superfluidità. E l'ultimo e il terzo sarebbe la fisica degli atomi freddi. Adesso, siccome c'è anche in programmazione degli interventi dedicati alla superconduttività e la fisica degli atomi freddi, forse ancora troppo fresca, troppo fredda per essere discussa, ho preferito concentrarmi, ed è quello che farò in questa sede, sul primo capitolo di questa storia ideale. Cioè tutto quello che ha portato un po' a Onnes, che è un po' il punto di svolta della fisica e della storia che ci sta dietro. Permettetemi di cominciare però con un altro capitolo, e per inquadrare storicamente l'argomento fatemi parlare della conquista dei poli geografici. Questo perché coincide, come vedremo, proprio cronologicamente con le stesse tipi di conquiste che si ebbero in quegli anni. Qua stiamo parlando dell'inizio del Novecento, 1909 la conquista del Polo Nord, e subito dopo si apre il grande capitolo della conquista del Polo Sud, che è un'impresa molto più complicata e avventurosa di quella che si è creduto. E vi sono tantissimi esploratori in questa gara, ma vedremo soprattutto che in questa gara, come in una simile gara in ambito fisico, vi sono sempre 2 personaggi che competono e che cercano di raggiungere e di avere un po' la bandiera finale del successo. Adesso voi immagino sappiate che in questa storia, della conquista del Polo Sud, 2 grandi figure furono Raoul Amundsen e poi il capitano Robert Falcon Scott. Il primo raggiunse il Polo Nord il 14 dicembre del 1911, gli piantò la tenda, la bandiera e lasciò una lettera. Lettera che fu trovata qualche mese dopo da Robert Falcon Scott, che arrivò lì e, scoprendo che era stato scooped in questa impresa, il morale ne fu veramente, fu molto scosso nel morale sia lui che i suoi uomini, e come forse sapete morì nell'impresa di ritorno, morì lui e tutta la sua equip. Adesso, cose drammatiche di questo tipo non ce ne sono nei laboratori, ma in qualche modo la competizione, il livello di competizione che si ebbe nei laboratori europei dell'epoca sarà qualcosa che illustrerò in questo seminario, e vedremo anche che vi sono anche delle vicende tragiche in questa storia. Allora, l'obiettivo era, così come la conquista dei poli, quella di raggiungere un po' lo zero assoluto, di cui dirò com'è che si era venuto a creare la, diciamo, la concezione, l'idea che esistesse uno zero assoluto. Adesso, prima di continuare nell'esposizione, chiaramente perché è importante la fisica delle basse temperature, diciamo, parlando a braccio, perché questo qua ci consente un po' di spellare la cipolla e di entrare via via nelle strutture quantistiche della materia, visto che la temperatura è proprio un gauge, un metro con cui uno va a vedere le diverse distribuzioni dei livelli di energia, e per materiali macroscopici questi qua sono miliardi di miliardi, che diciamo l'equivalente un po' del codice a barra che si incontra oggigiorno. E ovviamente a temperature alte uno vede un po' come un continuo, andando via via su temperature sempre più basse inizia a essere sensibile un po' alle diverse strutture e alle diverse, diciamo, proprio alla natura di queste linee, e in particolare inizia a evidenziare un po' tutti i fenomeni quantistici di interferenza, di sovrapposizione e quant'altro, di cui una delle realizzazioni forse più spettacolare degli ultimi tempi è quella del Bose-Einstein condensation, con tutto quello che ne è derivato successivamente. Purtroppo, come dicevo, questo è un capitolo interessantissimo su cui proprio per motivi di tempo in un'ora è difficile concentrarsi, quindi è solo un accenno, però quello che è venuto fuori con la fisica degli atomi freddi, a mio giudizio, è qualcosa di decisamente fondamentale e sensazionale, non solo per l'aver realizzato un'idea teorica d'inizio secolo di Einstein, Bose, ma soprattutto per la capacità che hanno mostrato questi sistemi di simulare, di essere i simulatori perfetti di tanti altri sistemi fisici. Per cui con gli atomi freddi oggigiorno e con i cristalli di luce che si riescono a formare con i laser, in cui poi si buttano dentro gli atomi che si vanno a disporre nelle condizioni di minimo, uno riesce per esempio a simulare le condizioni dei cristalli, quindi a realizzare idealmente un cristallo ideale e a variare i parametri, cosa che non si riesce a fare con i cristalli veri, o almeno non in tutti i range di parametri che uno vuole, e quindi studiare le questioni fondamentali. Una di queste è per esempio l'approccio all'equilibrio dei sistemi quantistici. Come si realizza? Questo è grandi temi dibattuti da von Neumann in poi. Comunque, dicevo, questo purtroppo ci porterebbe lontanissimo, io ritorno al mio argomento, e si può, penso, dire che tutto inizia, come tante altre cose in fisica, da Faraday. Faraday è chiaramente il fisico sperimentale più dotato, più geniale dell'Ottocento, è famosissimo per i suoi lavori sull'elettromagnetismo e sull'elettrochimica. Forse meno noto è il fatto che lui si interessi anche della liquefazione dei gas. Adesso, voi sapete bene che, diciamo, lui divenne assistente di Davy alla Royal Institution, che divenne un po' il simbolo, è un, diciamo, Faraday stava per la Royal Institution e soprattutto per la serie di lezioni che lui faceva sotto Natale, che andò avanti per una ventina d'anni. Una di queste è quella famosissima e divenne poi la storia chimica di una candela, un libro veramente carino, molto carino nel suo. Dicevo, Faraday è quello che iniziò e si pose il problema della liquefazione dei gas. Adesso, nella tavola periodica ci sono 11 elementi che in condizioni standard sono dei gas. A parte l'idrogeno, l'azoto, l'ossigeno, il fluoro, il cloro, e vi sono anche i sei gas nobili. Adesso, di tutti questi elementi, il cloro è quello che ha il più alto punto di ebollizione, che è circa meno 34 gradi. Allora, Faraday pensò, proprio per motivi di simmetria, che così come bollendo uno ottiene vapore, diciamo, dovrebbe avvenire anche il contrario, e quindi si pose il problema di andare a vedere il colore, come dire, la fase liquida che vi era nel cloro. E qui pensò bene di applicare una forte pressione per cercare appunto di limitare le correlazioni delle particelle di gas e portarle in maniera molto intuitiva a essere molto più vicine assieme e quindi a essere un liquido. Adesso anche in questa impresa vi furono anche diversi incidenti di laboratorio e alla fine ottenne la liquefazione della clorina in una maniera molto astuta, perché riuscì ad applicare la pressione usando lo stesso gas che fece questo tubo a B che si vede nel filmato, in cui uno è posto a temperatura molto bassa, l'altro a temperatura alta viene bollita, questo qua crea gas che spinge, comprime l'altro e realizzò questa liquefazione. E a dispetto di tutti gli sforzi successivi che fece, non riuscì ad andare oltre a questo, tanto che chiamò tutti gli altri gas permanenti. Infine lui interruppe per tantissimi anni, circa 8 anni, queste ricerche, perché insomma ebbe qua, gli storici divergono un po' nelle interpretazioni, chi dice che ebbe una crisi, in qualche modo una depressione molto forte, che lo fece interrompere per lungo tempo la ricerca, chi dice anche che fu una cosa perché aveva inalato dei gas di mercurio che l'avevano effettivamente debilitato. In ogni caso, da quel punto in poi la scena cambia da Londra, appunto con Faraday, e si sposta a Parigi. Qua siamo a Parigi, fine del 1800, è un po' l'inizio della Belle Époque, e qua vi è un figlio di un ingegnere, Louis Paul Cailleté, che era figlio di uno che possedeva una fonderia, era un metallurgico, diciamo, e lui aveva l'aspirazione di entrare nell'Accademia delle Scienze francesi. Era un uomo molto curioso, anche un uomo molto, molto aperto, e qua mise su un laboratorio proprio nella fonderia del padre, diciamo, poco fuori Parigi. E qua si dedicò, cioè prese il testimone lasciato da Faraday, quello che Faraday pensava impossibile, cioè di liquefare in particolare l'ossigeno. Quindi si mise in mente questo scopo e voleva in qualche modo usare questa sua scoperta per entrare a far parte un po' dell'elite scientifica francese dell'epoca. Come lo fece? Beh, l'idea era quella di nuovo di usare grandi pressioni. Quindi mise su un apparato, vedete qua, in cui comprimendo, spingendo, facendo un po' di tutto, cercava di raggiungere queste temperature altissime. E qua, come già menzionato precedentemente, c'è un aspetto di serendip pure qui, perché quello che accade è che a un certo punto gli si ruppe una valvola, quindi la pressione si rilassò immediatamente. E questo effetto, che in fisica uno direbbe un quench, cioè a realizzare una variazione improvvisa, istantanea e drammatica dei parametri, gli fece scendere immediatamente la pressione e come tale notò delle gocce di ossigeno che si erano fermate nel tubo. Quindi più che la compressione in sé, fu il fatto di aver release la pressione che causò questa liquefazione. Questa era la prima liquefazione dei cosiddetti gas permanenti, che in qualche modo segnano proprio la nascita della fisica alle basse temperature e, viene detto in letteratura, marcano un po' una vera e propria corsa per ottenere temperature sempre progressivamente più basse. Di tutto questo informò fortunatamente un suo amico, De Ville, che era un membro dell'Accademia francese, il 2 dicembre del 1877, dice: guarda, ho ottenuto questo, te lo metto per iscritto. E la data per l'elezione membri era intorno al 17-18 dicembre, fu eletto, gli fu chiesto di fare un'altra dimostrazione la vigilia di Natale, lui fece questa dimostrazione e qua ci fu un colpo di teatro, perché mentre discuteva e tutti si congratulavano con lui, tra parentesi sotto i dipinti che, in cui c'era Lavoisier. Lavoisier è stato il primo che ha messo giù per iscritto che se la Terra fosse spostata in altri punti dello spazio, in particolare fuori, lontana, più lontana dal Sole, tutti i nostri fiumi e i nostri mari diventerebbero dei pezzi solidi. Viceversa, scrisse, avvicinandosi al Sole, avremmo semplicemente dei gas. Lavoisier già aveva capito che c'erano queste transizioni di fase, che tutto quello che vedevamo era una cospirazione, un po' di condizioni ideali, diciamo, di parametri che consentissero di avere liquidi alcune sostanze e gas le altre. Quindi, dicevo, mentre avveniva tutto ciò, colpo di teatro, arriva un telegramma da Ginevra che a nome di Raoul Pictet, anche questo un ingegnere, diciamo, era uno svizzero, un fisico svizzero, il quale annunciava un telegramma: ossigeno liquefatto a meno 180 gradi e a 320 atmosfere. Quindi a questo punto, colpo di teatro, dichiara la priorità di questa liquefazione dell'ossigeno, e fortunatamente, dicevo, il nostro amico aveva scritto questa lettera a De Ville depositata il 2 dicembre, e quindi dopo consulti e cose varie, diciamo, la storia vuole che si attribuisce a Caillelet la prima liquefazione ottenuta dall'ossigeno. C'è una cosa interessantissima: la cosa che aveva fatto Pictet in realtà si basava completamente su un altro principio, cioè si era ottenuta la liquefazione dell'ossigeno in due modi completamente diversi. Il primo, rilassando immediatamente la pressione; il secondo, usando uno schema che approfondirò dopo la motivazione per cui funziona e che poi è diventato popolarissimo nella fisica delle basse temperature, che è il sistema della cascata. E moralmente è come quando uno cerca di conquistare l'Everest, solo che anziché andare in su, ora sta andando in giù in temperatura. Cioè, cosa fa? Mette dei campi base, quindi vuole arrivare a 8000 metri, mette un primo campo a 3000, un secondo a 4000, uno a 6 e poi fa la scalata finale. Ecco, quello che aveva fatto Pictet era un procedimento a cascata che, usando vari gas, la liquefazione di questi gas e usando questi come punti di partenza per liquefarne altri, alla fine l'aveva portato a liquefare l'ossigeno. Dicevo, tornerò sul motivo di validità di questa procedura alla fine, e si capirà bene, diciamo, perché si usa, e tra parentesi è quella che si usa anche oggigiorno per arrivare almeno fino a un certo punto. Vedremo dove si può arrivare con questa procedura. Con questa scoperta praticamente si chiude il sipario sulla Francia e su Parigi, e bisogna praticamente aspettare un secolo, cioè dopo Alfred Kastler, Cohen Tannoggi e così via, per ritornare un po' in auge su questo campo della fisica. E la scena si sposta da Parigi a Cracovia, in Polonia. E qua vi sono due fisici che ciascuno dei due meriterebbe anche una storia a parte da raccontare. Uno è Sigmund von Problensky, che è il signore a sinistra, e il secondo è Karol Olszewski. Allora, entrambi vivono un periodo politico di grande turbolenza per la Polonia. La Polonia, poverina, è sempre stata contesa da un po' tutti, e nel 1860, si parla di quel periodo lì, vi era una contesa tra la Russia e anche la Prussia, diciamo, l'Austria e così via. Loro furono coinvolti in queste manifestazioni politiche, e in particolare il primo, Sigmund von Problensky, fu mandato in Siberia. Passò diversi anni in Siberia, poi ne uscì, cominciò a viaggiare, a studiare in Europa, venne in contatto con diversi circoli scientifici di alto valore, in particolare Caillet in Parigi, che gli prestò una di queste macchine. Caieté, tra parentesi, era uno spirito estremamente nobile, perché metteva a disposizione un po' di tutti quelli che gli chiedevano le sue conoscenze. Cioè, chi gli chiedeva una macchina, dava la macchina, insomma, era uno molto molto aperto. E quindi con questo apparato tornò in Polonia, a Cracovia, qua divenne professore a Cracovia e si proponeva di continuare un po' queste ricerche. E qua incontrò il secondo, il Karol Olszewski, anche lui implicato in cose politiche in quegli anni, gli andò meglio però, diciamo, del primo, non fu relegato in Siberia, però fu in prigione ugualmente, il quale era un chimico. E anche lui, con mezzi però molto molto limitati, si era messo su questa strada della liquefazione dei gas, che all'epoca era un argomento scientifico caldo, scusate il gioco di parole, diciamo, uno cercava il freddo, ma era sicuramente un argomento molto caldo. Tutti erano proprio curiosi di vedere la forma, il colore che avevano i gas una volta liquefatti. Quindi anche lui era indirizzato su questa strada e fu abbastanza naturale cominciare a collaborare su questa cosa. Quindi migliorarono la macchina di Caieté, migliorarono ampiamente, usando anche dei procedimenti a cascata, quindi in qualche modo facendo buon uso di entrambi i metodi che erano emersi, e qua riuscirono a liquefare l'ossigeno. 1883 riuscirono a liquefare l'ossigeno. Però dopo questo la loro collaborazione si interruppe bruscamente, cioè iniziarono da essere grandi amici a grandi nemici. Quindi ognuno cominciò a proseguire per conto proprio le proprie ricerche, si instaurò una animosità e anche un'inimicizia sempre più spinta. E il povero Robleski, che aveva anche problemi molto seri di vista, una notte cercando di insomma, era in laboratorio che lavorava, urtò una lampada di illuminazione, questa cadde, sparse tutto, potete immaginare il laboratorio pieno di idrogeno, così, insomma, ci fu una grande esplosione e lui morì in questo incidente di laboratorio, e con lui in qualche modo finì anche questo contributo dei polacchi e della Polonia in questa storia, perché Olszewski continuò ad avere delle collaborazioni soprattutto con Sir Ramsay, vediamo dopo, ma in ogni caso, diciamo, la mente, la persona che era più, che aveva il controllo più della vicenda, era l'altro. Quindi, diciamo, nuovamente vi è una grande competizione, nuovamente ci sono due persone, due fisici che vanno avanti in questa corsa. A un certo punto, diciamo, si scatena questa competitività folle. Ecco, devo dire che con la scoperta e un po' con la liquefazione dei gas, la gente anche inizia pure a porsi problemi sulle loro proprietà. In particolare l'azoto messo in un campo magnetico non gli fa nulla, mentre l'ossigeno si attacca, si appiccica. Beh, questa dimostrazione macroscopica dello spin che hanno questi gas, diciamo. Quindi voglio dire, una volta che si ottengono queste sostanze, la gente inizia a porsi anche problemi un po' più sofisticati, diciamo, che non il puro record, la pura corsa per ottenere la liquefazione, inizia ad aprire dei nuovi capitoli di fisica. Adesso, contestualmente a queste scoperte, a queste conquiste sperimentali, c'è anche tutto un capitolo che si apre dal punto di vista teorico. Infatti l'Ottocento è il secolo in cui nasce una nuova scienza. Una scienza che appunto ha molti padri ma pochi principi. Il primo ovviamente è quello della conservazione dell'energia, che in ogni trasformazione termodinamica il calore o il lavoro fatto si conserva. Adesso la storia della termodinamica è una storia anche lei interessante di per sé dal punto di vista concettuale. Per esempio, il primo che sospettò scusate, qua di aver saltato una slide che invece è interessante. Ah no, no, proprio cancellata, vabbè, non importa. No, volevo dirvi che il primo che sospettò dell'equivalenza tra il calore e il lavoro è stato un medico, Robert Meyer, un medico tedesco, un medico dal punto di vista accademico e scientifico sfigato, nel senso che non gli fu riconosciuta questa sua intuizione, che ebbe lavorando sulle navi olandesi. Allora, quello che lui notò è che nei mari del sud, dove faceva molto caldo, per motivi a me sconosciuti, non so un medico, non sono riuscito a capire perché facevano così, ma i medici a bordo facevano dei salassi per in qualche modo alleviare le sofferenze, del caldo e l'umidità. E qua lui notò che il colore del sangue a latitudini basse, calde, era molto più rosso, era quasi arterioso e non venoso. E qua gli venne una grande intuizione, effettivamente ho trovato geniale. Lui disse, ma cavolo, il colore del sangue è determinato dall'ossigeno. L'ossigeno è quello che noi consumiamo per sostenere i nostri fabbisogni. Se a temperature più alte abbiamo bisogno di meno ossigeno, a sto punto, se tanto mi dà tanto, il calore deve essere in qualche modo equivalente anche agli sforzi che noi facciamo nel lavoro. E quindi mise giù questa idea, però purtroppo non era dell'ambiente, era un medico. Quindi non fu ben accolto dai fisici, dagli scienziati dell'epoca, fu messo un po' da parte e il concetto vero e proprio fu sviluppato anni dopo da Helmholtz, che invece aveva lo status da fisico, quindi 1857 viene riconosciuto e in qualche modo prende piede l'idea che il calore in qualche modo uguale al lavoro. Però il calore stesso, la natura stessa del calore era motivo di dibattito e in particolare si pensava, e questa era una tesi sostenuta soprattutto dai chimici, Lavoisier che citavo prima ma anche Berthollet, che il calore fosse una sostanza. Adesso chi sconfisse questa tesi fu il conte Rumford, singolare figura di scienziato, di spione, di attaché militare, scientifico e così via, il quale, impegnato nella fresatura dei cannoni in Bavaria, scoprì che, purché continuava a girare, il calore lo produceva a iosa, per cui era impossibile che un'asticella, per quanto piccola, potesse avere liquido calorico a dismisura. Il calore doveva essere qualcos'altro. E qualcos'altro ovviamente era movimento caotico degli atomi. E così questo è quello che vi dicevo prima, questo è il Robert Meyer e questo è il Helmholtz. Adesso il XIX secolo è il periodo della rivoluzione industriale. E quindi il concetto di energia che stava iniziando a prendere piede nei laboratori e anche negli studi di fisica ha un impatto sociale non banale e uno vuole sapere non solo l'energia ma anche tutte le sue trasformazioni, come questo avvenga e possa influenzare i trasporti, l'agricoltura e così via. E in tutto ciò c'era bisogno di un profeta, cioè qualcuno che mettesse giù per iscritto come funzionavano le regole del gioco. Beh, il primo è un ingegnere dell'École Polytechnique di Parigi, Sadi Carnot, morto tra parentesi a 36 anni per un'epidemia di colera che ci fu a Parigi. E nel 1824 introdusse in questo libro, che è uno dei più influenti della storia della fisica, il concetto di macchina termica. Quindi il concetto di trasformazione termodinamiche e in particolare il famoso ciclo di Carnot, quello associato alle isoterme e alle trasformazioni adiabatiche, che uno associa a varie aggiustamenti che può fare particolare sui gas. Ma la cosa importante del ciclo di Carnot è che per qualsiasi altro ciclo termodinamico, beh, esso può essere scomposto in tantissimi cicli di Carnot e quindi funziona come building block di tutte le considerazioni che uno può fare in termodinamica, quindi in particolare per calcolare le efficienze termiche e via dicendo. Adesso un'altra figura che occorre menzionare in questa storia, cioè ve ne sono molti, ma volendo individuarne pochi, una figura monumentale nella storia della termodinamica è quello di Lord Kelvin, che può dirsi essere veramente il primo fisico applicato, diciamo che usò la fisica per cose applicative. Uno dei personaggi chiave della rivoluzione industriale, fu quello che si occupò del cablaggio telegrafico tra l'Europa, il vecchio continente e il nuovo continente, diventando per questo ricchissimo, ricchissimo, perché è un'impresa che era, diciamo, sostenuta da non so, la moneta all'epoca, il fare termini di paragone, ma con cose recenti sarebbe centinaia di migliaia di milioni di dollari, e fu quello che si interessò al principio della termodinamica, stiamo parlando 1849, della irreversibilità delle trasformazioni termodinamiche. In particolare Thomson, Lord Kelvin divenne poi Lord Kelvin, prese il nome, ma in realtà il suo nome iniziale era Thomson, è quello stesso dell'effetto Joule-Thomson, che è quello utilissimo per raggiungere temperature bassissime, lo vedremo alla fine, cioè è la cosa che quando un gas si espande tipicamente si raffredda. Ok? Ecco, quindi il primo principio l'abbiamo detto, il secondo principio necessitava di una formalizzazione e questo qua fu fatta attraverso l'entropia. L'entropia, concetto introdotto da Rudolf Clausius nel 1857, che stabiliva una volta per tutte che alcune trasformazioni termodinamiche sono irreversibili e quindi, diciamo, stabiliva una volta per tutte che il tempo, almeno calcolato secondo standard gauge termodinamici, va solo in avanti e non va mai indietro. Ecco, altri personaggi su cui vale la pena concentrare l'attenzione sono quelli invece che seguirono un'altra via nella termodinamica. Cioè la termodinamica, diceva Einstein, è una scienza esatta. Io, se vivessi da qui a 1000 anni, troverei che tante cose in fisica sono cambiate, ma la termodinamica è rimasta sempre la stessa. Il motivo è che è una scienza tipicamente matematica. Uno fa due assiomi e da lì deriva tutto il resto. Prende due principi e da lì deriva tutto il resto. I principi li abbiamo detti. Non fa nessun commitment su che cosa sta parlando, sulla realtà, sulla natura della realtà. Cioè non è una teoria che si occupa di qual è veramente la realtà che c'è dietro le apparenze. Adesso, su questo qua ci fu in tutto l'Ottocento e anche Novecento un enorme scontro tra scuole di pensiero, in particolare tra quelli che propugnavano una realtà fisica basata sugli atomi, quindi sulle particelle, e sicuramente uno di questi fisici fu Maxwell, che vogliamo, come dire, vorrei definire un po' il Mozart della fisica, nel senso che una enorme leggerezza ti dimostra le cose più incredibili. La distribuzione di probabilità di Maxwell 1857, e lui la fa in due linee, essenzialmente in due linee, cercando di risolvere quale problema? Il problema della distribuzione dell'esistenza degli anelli di Saturno, che viene fuori, che diciamo sono associate un po' alle varie distribuzioni che queste particelle possono avere per rimanere stabilmente in orbita. Il secondo personaggio, forse il personaggio più di calibro, quello che veramente si espose su questo fronte dell'atomismo, è stato invece Boltzmann. A lui sono dovuti nuovi e rivoluzionari concetti per capire tutto il mondo fisico, concetti di natura molto profonda, molto sottile, che anche gli valsero tantissime critiche perché fu in qualche modo un po' incauto nella maniera un po' di presentarle, anche di presentarle in maniera più o meno irruenta. Questo richiederebbe un altro seminario che non sto qua a fare. Il lavoro suo fondamentale del 1872, che in qualche modo riprende, se vogliamo idealmente, i lavori già fatti da Daniel Bernoulli nel 1738 sull'idrodinamica e sull'interpretazione della pressione come dovuta agli urti. Il primo calcolo che i fisici fanno su una realtà microscopica è quello di Daniel Bernoulli. Bene, quindi stiamo parlando dei gas. I gas sono una linea di studio che comincia con Boyle, Robert Boyle in Inghilterra, prosegue poi con Guy Lussac in Francia. Quello che forse non è ben noto è che ci fu un fisico francese nel 1700, Amonton era il nome, che è stato quello che individuò proprio la dipendenza lineare della pressione dalla temperatura. Cioè, lui fu il primo, e poi ovviamente fu ripreso da un po' tutti, che elaborò l'idea che dovesse esistere uno zero assoluto. Quindi le misure sono quelle solite, uno mette un gas in varie ampolle, sottopone a diversi cambi di temperatura, qua comincia a plottare pressione versus temperatura o altre quantità, insomma, che in ogni caso hanno una dipendenza dalle diverse condizioni esterne, qua tratteggia una linea per quelle che si riesce a fare, ma quello che accade è che queste linee, ora salto un po', siccome il volume non può diventare negativo, muovi, ma diciamo, negativo è impossibile che diventi, quindi lui capì che deve esistere un bound assoluto, cioè non c'è bound superiore, ma c'è un bound inferiore che non può essere superato. E questo era il concetto di zero assoluto, su cui vari fisici si confrontarono cercando di arrivarci. Era un po' l'equivalente, per partire con l'analogia che facevo all'inizio, del sospetto che tutti i geografi avevano dell'esistenza di questo enorme continente che era a sud del nostro pianeta, che era il polo artico, sospettato da tanti, con vari argomenti, e subdorato che esistesse lì anche da vari esploratori precedenti, James Cook in particolare, ma poi conquistato, come abbiamo visto, solo da quelli che menzionavo all'inizio. Adesso, per capire, ora vorrei riprendere il discorso perché Faraday fu in grado di liquefare qualche gas, ma non tutti. E gli studi, in qualche modo la svolta che permise di avere una comprensione di questi comportamenti è dovuto a un chimico irlandese che divenne professore di chimica al Queen College di Belfast, Andrews. E il suo lavoro più famoso nel 1860, che è quello dedicato proprio alla trasmutazione delle varie fasi della materia. Adesso l'acqua è la cosa più comune che abbiamo sotto gli occhi, che può essere liquida, può essere solida, anche in maniere e in forme decisamente molto molto belle e affascinanti. Chiaramente tutto questo si realizza muovendo qualcosa esternamente, e può essere anche dei gas. Quindi lui si pose il problema: fatemi capire perché una stessa sostanza ha queste tre facce e come posso parametrizzare tutto ciò. E se ne uscì col diagramma delle fasi. Quindi plottando pressione e temperatura, dovrei avere bisogno di un piccolo puntatore, vi sono ovviamente delle regioni in cui si ottiene un solido, delle regioni in cui ci sono dell'acqua o del vapore. Adesso, la cosa fondamentale per quello che mi concerne, diciamo, per il discorso che sto facendo, è l'esistenza di un punto critico nella curva che separa l'acqua, diciamo, la fase liquida dalla fase gassosa.
Allora, se voi volete vedere un menisco e quindi vedere le prime goccioline e diciamo commuovervi con esse, dovete attraversare questa curva. Quindi il gas, sottoponendo la pressione sempre più alta, a un certo punto condensa e diventa liquido. Ma se voi siete al di sopra di una temperatura critica, che dipende ovviamente da vari cambia da sostanza a sostanza, beh, per quanto voi possiate comprimere, non esiste più distinzione tra gas e liquido. E quindi diciamo il povero Faraday, che lavorava a temperature molto più alte dei punti critici dei vari elementi, ha voglia a spingere, cioè, non riusciva a liquefarli, no? Quindi doveva necessariamente, si deve necessariamente scendere sotto la temperatura critica dei vari, delle varie sostanze e poi la aggeggiare in qualche modo, no? Questa è l'idea. Allora, per fare questo uno deve scendere dai sogni alla realtà, ovvero deve andarsi a confrontare con le leggi dei gas reali, non quelle ideali. E un contributo fondamentale in questa direzione fu quello di Johannes Diederik van der Waals, che cominciò la sua attività professionale come insegnante prima nelle scuole elementari, poi nei licei, poi divenne preside a Le Hague. Però erano posizioni che in qualche modo non lo soddisfacevano e abbastanza grandicello, penso che stia parlando 35 o quasi 40 anni, decise di studiare fisica, di iscriversi a fisica e di intraprendere un'attività di ricerca, e qua ebbe come professore De Vries, che è lo stesso della famosa equazione corte De Vries, quella dei solitoni, e qua nel 1873 scrisse la sua tesi di PhD che stabiliva le approssimazioni successive alle leggi dei gas perfetti trovate da Boyle, Lee, Gay-Lussac, insomma. Tra parentesi va detto che lui per questo lavoro ebbe poi il premio Nobel nel 1910, quindi fu una scelta, una transizione professionale sicuramente di successo. Quindi che cosa pensò? Dice, andiamo a vedere come dobbiamo correggere le varie isoterme dei gas, e quindi si inventò la sua equazione di Van der Waals, che ovviamente col senno di poi oggi la intendiamo come uno sviluppo del biriale o del cluster, insomma una funzione di partizione in meccanica statistica che uno ha il primo termine, più via via sviluppa in volume, per esempio in inverso del volume. Comunque, detto con le mani, lui propose che la famosa legge P per V uguale nRT va corretta tenendo conto del volume proprio delle molecole, che quindi rende il volume disponibile agli urti più piccolo, ma tenendo conto, e questa è la cosa più importante, del fatto che queste molecole subiscono attrazione. Ok? E questi parametri possono essere misurati abbastanza agevolmente, cioè uno plotta, parametrizza questa curva, va a fare le varie misure di pressione e volume e ricava questi parametri anche abbastanza fuori temperature, regioni critiche. E qua ottiene una serie di valori. Adesso il B, non so se ho plottato, sì, qua il B ho plottato, il B detto con le mani un po' la radice cubica di B e le dimensioni degli atomi. E torna, come ordine di grandezza torna, sta parlando sempre 10 a meno 8 centimetri, insomma, è una stima decisamente buona. E la A è quella che parametrizza le forze di attrazione. Adesso, se andate a vedere quant'è il valore di A, questi qua variano tra varie sostanze, tra vari fluidi, per arrivare a valori decisamente molto molto piccoli per l'idrogeno e l'elio. Okay? Questo sarà importante per quello che dirò in un momento, perché per la prima volta con l'equazione di Van der Waals si ha un'idea di dove andare a cercare la temperatura per cui avviene la transizione. Cioè, mentre il gas perfetti uno non ha idea, cioè spara a casaccio, se va bene va bene, se va male va male, ma non ha idea in che regione andare a parare. con l'equazione di Van der Waals si hanno delle predizioni ben precise, per cui i vari fisici sapevano: vai a temperatura meno 160, là più o meno deve avvenire la liquefazione dell'ossigeno, per esempio. Infatti la maniera per scoprire anche la bellezza che c'è dietro queste equazioni è andare a vedere, a calcolarsi i valori critici di queste isoterme, che sono quelli che passano da quelle solide dei gas perfetti a quelle in cui ci sono tre radici, e quindi chiaramente ci deve essere una soluzione in mezzo di flesso che determina i valori critici. Questi si calcolano e osservate che la temperatura critica, che è quella che, in cui si iniziano a vedere fenomenologicamente le prime goccioline, è proporzionale ad A. Per cui quanto più piccola è A, tenendo presente che B è più o meno lo stesso, diciamo, tanto più piccolo è A, tanto più piccolo uno deve andare in temperatura per riuscire a vedere la liquefazione dei gas. Per cui alcuni gas che hanno forze di attrazione molto forti ovviamente condensano a temperature alte, quelli che hanno forze di attrazione debolissime bisogna andare a temperature estremamente basse. E in particolare la legge di Van der Waals è particolarmente carina anche nella sua semplicità, perché andando a misurare tutte le quantità in unità dei valori critici assume una legge universale, cioè il primo esempio di fenomeno critico espresso in forma universale, cioè una legge che vale per tutti non appena uno usa le unità giuste. E la conferma sperimentale è decisamente impressionante, cioè se uno va a fare queste misure per tantissimi gas, tutti i gas si predispongono su curve universali, quindi è una cosa decisamente con un grande contenuto, una grande profondità fisica, diciamo. Ecco, adesso chiudiamo un po' il circolo di queste considerazioni. Perché funzionava la cosa a cascata del nostro amico Pitté? Perché oggigiorno si usa ancora questo? Fino a dove si può spingere? Beh, il motivo per cui si usa è questo qua. Uno parte con un liquido che ha una temperatura di partenza, diciamo, a temperature normali o temperature che uno può controllare. Quindi liquefa il liquido qua. Poi via via aspira la pressione, diminuisce la tensione di vapore, lì diminuisce la temperatura, e qua se il secondo liquido che uno vuole liquefare è un punto critico che riesce a entrare in questa zona qui, beh, a questo punto col primo liquido liquefatto può essere usato come punto di partenza per ripartire col secondo. A questo punto si ripete lo stesso procedimento: uno liquefa il secondo, lo porta di nuovo giù, arriva a una seconda temperatura finale, a questo punto usa questo, riparte, così via. Chiaramente questo deve, per poter succedere, deve avvenire questo incasso di temperatura. Quindi più che tanto non si riesce a fare, infatti la cosa finale che si riesce a fare la vediamo immediatamente. Infatti in questo modo si riesce ad andare a temperature sempre più basse, l'ossigeno si arriva all'idrogeno, che era quello che aveva fatto i polacchi. Contemporaneamente a queste cose in laboratorio bisogna anche dire che era scoppiata un po' la mania del ghiaccio, diciamo, nel fine 800-900, perché la gente aveva capito che serviva anche per conservare i cibi, e quindi però non è facilissimo produrli in laboratorio, quindi c'erano delle vere e proprie ditte che andavano materialmente a segare, diciamo, i pezzi di ghiaccio nei laghi del Nord America, a riprenderli, a poi anche a in qualche modo produrli in grandissime lastre in laboratorio. Quando si capì, questo Linde fu uno dei primi che diventò anche milionario su questo, e chiaramente divenne un'industria che io ricordo, per esempio, quando ero bambino, che arrivava al mio paesino l'omino col ghiaccio, che mia nonna andava e diceva: vorrei 10 kg di ghiaccio. Questo spaccava, lo prendeva, portava, c'era una specie di cisterna dove si metteva sto ghiaccio e si conservavano i cibi, diciamo. Quindi dicevo, con queste tecniche di a cascata si riesce ad arrivare fino all'idrogeno. A questo punto, diciamo, l'ultima frontiera che sembrava essere ormai, diciamo, l'idrogeno sembrava l'ultima frontiera, quando qua c'è un po' il colpo di teatro, emerge un nuovo, cioè uno che, di cui uno non aveva mai sospettato l'esistenza, semplicemente andando, alzando la testa e andando a guardare il sole. Nella fine del 1800 c'è un'eclisse di sole visibile in India, e in questa eclisse di sole c'è un astronomo francese, Janssen, che equipaggiato con uno spettroscopio, e qua osservando proprio l'eclisse di sole che è l'oggetto del suo studio, scopre che c'è una linea nel giallo che, diciamo, immagina anche una certa difficoltà, perché se uno va a vedere poi in realtà le linee come sono, qualche volta si sovrappone al sodio, però lui ha una risoluzione sufficiente per dire no, è qualcos'altro, sta per un elemento che è diverso dal sodio. Questo viene confermato qualche anno dopo dall'astronomo britannico Joseph Lockyer, che è tra parentesi il primo editore di Nature, l'astronomo britannico battezza questo elemento Elio, in onore del nome greco del Sole. Questi elementi furono poi sintetizzati e scoperti da Sir William Ramsay, e insieme all'elio lui portò avanti tutta l'identificazione degli altri gas nobili come l'argon, il neon, il krypton e così via, tanto che poi lui per questo vinse il premio Nobel in chimica nel 1904. E la cosa interessante è perché l'elio si trova in tutti i materiali che in qualche modo contengono uranio o materiale radioattivo, perché sono il risultato dei decadimenti radioattivi alfa che ci sono nei nuclei, okay? Che decadono e catturano qualche elettrone qua e là e formano gli atomi di elio. Quindi in natura, sulla Terra, l'elio può essere sintetizzato andando a prendere determinato materiale, la quantità è molto molto minima. Ecco, a questo punto l'ultimo capitolo di cui voglio parlarvi, la liquefazione dell'elio che si è rappresentata all'orizzonte. Quindi l'idrogeno sembrava che era la frontiera ultima, no, nasce qualcos'altro, è l'elio, e qua nella corsa finale di nuovo c'è la competizione tra due grandi personaggi che sono Ike Kamerlingh-Omnes e James Dewar, personalità che non possono essere più diverse l'una dall'altra. Infatti James Dewar, innanzitutto il suo fascino per il freddo nacque da un'esperienza quando era bambino, cadde in un lago ghiacciato e qua rimase per tantissimi mesi a casa con la polmonite praticamente, però in qualche modo deve essere scattato qualche cosa, questa fascinazione per il freddo. Lui studiò, era nato a Edimburgo, è uno scozzese, studiò a Edimburgo, passò un periodo a Cambridge e poi divenne professore di chimica alla stessa Royal Institution di Faraday. E qua lui amava proprio in qualche modo ammaliare il pubblico, e aveva un atteggiamento scientifico estremamente secret, cioè qualsiasi cosa lui faceva era proprio ristretto solo a se stesso, non condivideva con nessuno le scoperte che faceva, quasi a livello di magician. Fece un'enorme scoperta che nel campo della criogenia è stata fondamentale, quello del vaso Dewar, che gli consentiva poi di avere le sostanze, di maneggiarle senza che questi le evaporassero sotto gli occhi immediatamente. E fu il primo a liquefare l'idrogeno, infatti lui pensava di avere lo scettro della fisica degli atomi, della fisica delle basse temperature, quando appunto si presentò l'elio sullo sfondo. Era molto individualista e tra parentesi questo suo spirito lo portò a litigare furiosamente con tantissimi altri scienziati dell'epoca, in particolare Ramsay, quello che aveva liquefatto l'elio, e la cosa avrà una ripercussione severissima nel suo caso, perché all'orizzonte invece si presentò questo simpatico fisico olandese che era nato a Groningen,
nel 1853, aveva studiato con Bunsen, con Kirchhoff e soprattutto era stato fortissimamente influenzato dall'amico e collega Van der Waals. Erano amicissimi ed era quello che lo convinse, dire, guarda, studia qua i gas, diciamo, questo è la frontiera attuale in fisica. E qua lui ebbe una svolta, con Onnes c'è proprio una svolta in fisica, perché lui capì che il successo non dipendeva più dalla genialata o meno del singolo, ma occorreva cambiare completamente l'impostazione del problema. Se uno voleva avere un laboratorio efficiente aveva bisogno di tecnici di prima classe, aveva bisogno di chi sapeva fare il vetro, blowing i vetri e le ampolle di primissima classe, doveva avere delle persone estremamente diciamo brave in questo tipo di attività, dovevano essere tante, dovevano essere istruite e così via. Fu il primo che ebbe proprio un vero e proprio libro di laboratorio aperto, cioè nel senso che scriveva e chiunque in linea di principio poteva andare a leggere e condividere le scoperte che giorno dopo giorno veniva fatte. Quindi da questo punto di vista poteva essere più all'antipodi dell'atteggiamento mentale di un Dewar, anche se i due scambiarono una serie di corrispondenze molto rispettose uno con l'altro. Per attaccare l'elio uno aveva bisogno di un'enorme quantità di questo materiale. Adesso, mentre Onnes aveva il fratello che lavorava nel ministero delle miniere e quindi gli fornì una quantità incredibile di elio, cioè litri e litri di elio, si parla di 75 litri di elio, il povero Dewar doveva rifarsi a Ramsey. Ma siccome avevo litigato furiosamente tra di loro, ma proprio furiosamente non solo a parole, ma proprio per iscritto, cioè con cose veramente furibonde, quindi Ramsey disse, sai cosa, l'elio te lo scordi. Per cui lui aveva pochissimi litri di elio, gli si ruppe anche una valvola, sparì completamente. Per cui Dewar, poverino, fu fregato sulla strada dell'elio e non riuscì a raggiungere, a ottenere questa conquista. Onnes invece in maniera certosina mise su questa squadra e soprattutto il suo motto era un motto di una grande, diciamo, un grande pragmatismo attraverso la misura alla conoscenza. Diciamo, questa è la traduzione del motto che era sul suo ufficio e diceva mise su una squadra efficientissima di tecnici che lui chiamava i Blue Boys, in cui particolarmente importante è questo signore qua, Gerrit Flynn, che li costringeva a lavorare con grande alacrità. E qua c'è anche un aneddoto. L'aneddoto è che quando morì Onnes e c'era il corteo funebre che insomma lo portava verso il cimitero, a un certo punto i cavalli un po' imbizzarriti si misero a correre. E quindi diciamo, tutti quelli andavano dietro e arrivarono ansimanti al cimitero e Flynn si girò e disse agli altri, cavolo, questo pure da vecchio ci fa scobare, ci fa correre, diciamo. Cioè, questa è la battuta. E qua in un esperimento rimasto storico, il 9 luglio del 1808, Onnes parte alla conquista dell'ultimo territorio della fisica delle basse temperature e liquefare l'elio. E qua usa un procedimento prima in cascata, cloro, etilene, ossigeno, aria, idrogeno, e all'idrogeno non può andare giù di quello, e qua deve continuare a fare su e giù Joule Thomson. L'elio che ha lo continua a rimettere dentro, a espandere, questo qua si raffredda, lo riprende raffreddato, lo rimette dentro, lo fa espandere, e questo esperimento parte alle 4 del mattino. Lui si presenta in laboratorio alle 4, le luci sono già accese, tutti i tecnici sono all'opera, ha 75 litri di aria liquida, 20 di idrogeno, con cui parte primo campo base. Questo va avanti fino al primo pomeriggio per raggiungere via via queste temperature. E si assicura che tutto va bene, la moglie viene in pomeriggio a dargli un sandwich, lui non smette mai di seguire tutti i lavori che ci sono intorno a lui. A questo punto la colonnina delle temperature inizia ad andare sempre più in basso,
intorno alle 6 si stabilizza, non scende più. A questo punto lui pensa che l'esperimento sia fallito. L'esperimento sia fallito, è abbastanza depresso, quando un collega che passava lì dice: ma guarda, sei sicuro che non si è fermato magari perché hai proprio toccato la zona di liquefazione? A questo punto illuminano la provetta e vedono le gocce di elio, effettivamente avevano liquefatto l'elio, e questo qua fu la grande conquista che si ebbe alle 7 di sera. A questo punto si era effettivamente realizzato la liquefazione dell'ultimo gas. Questi sono un po' i disegni originali dell'esperienza di quel giorno, e da lì, come dicevo, a questo punto si aprì un nuovo capitolo della fisica, e da lì a poco, qualche anno dopo, l'8 aprile 1911, Onnes scopre la superconduttività del mercurio. E nel 1922-23 lui e i suoi collaboratori scoprono anche la superfluidità. E qua, come dicevo, questa è un'altra storia, si apre completamente un altro capitolo, e necessiterebbe poi di tutta un'altra ariosità delle poche note che ci sto dedicando per la serie infinita, sottile e bellissima di fenomeni fisici e anche di teorie che ci sono dietro, che hanno condizionato un po' tutto il Novecento, diciamo. E niente, quindi a questo punto, diciamo, si è conquistato in un secolo praticamente 10 alla 6, direi, ordini di grandezza in temperatura, considerando anche la bomba atomica, tra parentesi, che i fisici hanno fatto nel Novecento, quindi, per arrivare fino all'elio. E a questo punto, diciamo, la temperatura dell'elio si raggiunge in questo modo. La domanda è: se uno vuole andare sotto, come fa? Ok? Beh, banalmente uno deve ciucciare entropia, cioè deve cercare di estrarre quanto più entropia possibile dai materiali. Adesso si può fare in vari modi, ma quelle che si è dimostrate più di successo è quelli recenti con i laser, con l'idea che appunto la temperatura altro che non è che movimento termico di oggetto, per cui se te inizi a bombardare con laser da una parte e dall'altra, sopra, sotto e tutte le parti, cioè questi poveri atomi non possono più muoversi e quindi sono costretti ad abbassare mostruosamente la temperatura, ed è quello che effettivamente si fa, e si riescono a raggiungere temperature veramente infinitesimamente vicine agli atomi freddi. E niente, quindi in questo modo si chiude un po' la carrellata che volevo raccontarvi, che in qualche modo è partita un po' anche dalle scoperte geografiche, sono proprio contemporanee, sono gli stessi anni, è passata un po' a tutti questi laboratori europei, da Faraday ai laboratori francesi, ai polacchi, per avere un po' il punto cardine qua a Leiden, in Olanda. Grazie.
Grazie professor Mussardo, tra l'altro anche per le belle immagini. Guarda. A questo punto, se c'è qualcuno che mi può fare qualche domanda, su tempi brevi naturalmente, vista l'ora, spazio per una o due domande, credo che ci sia.
Signore, parla Luciana. Io volevo solo dire che negli anni 60 si era riusciti semplicemente pompando sull'elio liquido a farlo diventare super fluido, che voleva dire scendere a 1,6, mi sembra, gradi Kelvin, quindi non tanto tempo fa. Oggi invece, con i metodi che lui accennava, si arriva, se tu potessi dare un numero, sarei curioso perché io l'ho perso. Qual è la temperatura assoluta minima
più bassa in assoluto
che è stata raggiunta?
Penso, guarda, il dato proprio precisissimo alla cosa non lo so, sicuramente 10 a meno 6 Kelvin si arriva.
Tranquillo. 10 a meno 6 Kelvin.
Può essere che si arriva anche più basso. Là dipende anche se vai a lavorare con fermioni o con bosoni, gas, fermioni, cioè, però 10 a meno 6 tranquillo. Sto quasi sicuro anche se mi formerò. Sì, decisamente li trovo notevole, diciamo, come numero. No, no, guarda, anche a Firenze, 100 km di qua, abbiamo sicuramente uno dei punti più freddi dell'universo, questo sicuro. Diciamo, pensare... ma anche insomma, tutto il gruppo di Cornell, che ad Harvard, anche loro hanno temperature bassissime perché lavorando con i fermioni, insomma, penso che siano veramente molto al di sotto del 10 alla meno 6. Il dato preciso mi sfugge.
Ci sono altre domande? Credo che il pranzo